Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua come ogni lunedì a tenervi compagnia con la striscia quotidiana dedicata ai colori biancorossi. Questo lunedì in compagnia di Cristian Camilletti.
Buonasera a te Stefano, buonasera ai nostri radioascoltatori, ben ritrovati con Punto Biancorosso.
E se arriverà in tempo avremo anche il piacere di sentire Silvia Trillini. Comunque noi siamo qua a tenervi compagnia su questo giro di boa che c'è stato nella giornata di ieri. Campionato di prima categoria ieri ha completato la 18ª giornata, già pronti a tuffarsi nella 19ª, cioè nella seconda partita che vedrà l'Ancolitana ancora una volta al Del Conero. Però andiamo per ordine perché dobbiamo partire da quanto successo ieri, dalla tripletta, la prima tripletta in biancorosso.
In carriera
e in biancorosso.
Assolutamente.
Della Vibera.
Chi poteva farla? Ieri, veramente nella partita di ieri contro il Falconara, Salvatore Mastronunzio ha levato molti problemi in una partita che... Viste le assenze contemporanee sia di Stefano Mandorino a centrocampo che di Emiliano Storani davanti, appunto, potevano creare non poche difficoltà alla squadra con i cambi di gioco, cambio di passo, insomma un po' di imprevedibilità. E ieri, appunto, Salvatore Mastronunzio con la sua tripletta ha tolto le castagne dal fuoco, appunto, a questa partita, a questa Anconitana, e con i tre gol realizzati ieri è salito così a 21 realizzazioni su 18 partite, e tutto fa pensare che con una media del genere addirittura potrà arrivare tranquillamente oltre i 30 e passa gol, se questo è lo score che manterrà da qui alla fine del campionato. Insomma, per un giocatore di 38 anni, vabbè, sarà prima categoria, quindi per lui insomma è come giocare nel cortile di casa, se non poco, però fondamentalmente non è mai facile affrontare le difese che si incontrano in queste categorie, proprio perché il fisico e le gambe ce le mettono spesso e volentieri, quindi soprattutto quando c'è un giocatore come Salvatore Mastronunzio davanti a te tendono appunto ad abbatterti, come si suol dire, per non farti passare. Però appunto questo ragazzone di 38 anni sta dando il meglio di sé per la causa biancorossa. Speriamo appunto che mantenga questo score, perché veramente sta battendo tutti i record possibili e immaginabili per quanto lo riguarda, e anche per quanto riguarda l'Ancona stessa, perché appunto ricordiamo l'Ancona è arrivata all'11esimo risultato utile consecutivo, se non erro. Adesso ti trovo
i
dati.
Eccolo qua.
Allora, intanto diamo la classifica, diamo i risultati della classifica, così poi ti do tutto per bene quello che è anche i vari dati. Allora, 18ª giornata, eccola qua, i risultati di questa prima giornata di ritorno, che vede Castelfrettese, Portuali Calcio Ancona 4-2, Monzano, Borgo Minonna 2-1, Monserra Marotta 0-0, Montemarciano 2-1 con il Borghetto, Osimo Stazione, Avis Arcevia 1964 2-0, Ponterio Castelplanio, Le Torri 2-1, San Biagio Chiaravalle 1-0, Staffolo Belvedere 2-0, e l'Anconitana appunto che batte il Falconara 1973 per 3-1 con la tripletta appunto realizzata da Salvatore Mastronunzio, per una classifica che recita: Ancona solitaria più 11 con 49 punti sull'inseguitrice Osimo Stazione a 38, 36 per il San Biagio, Staffolo 27, Chiaravalle 26, Borgo Minonna 25, Monserra 24, Portuali Calcio Ancona e Marotta 23 punti, 22 Le Torri Castelplanio e Belvedere, Ponterio 20, Falconara 1973, Castelfrettese 19, Borghetto 18, Monzano 17, Montemarciano 15 e fanalino di coda c'è l'Avis Arcevia 1964 con 14 punti. L'ultima posizione, che direi si interscambiano di settimana in settimana, appunto c'è sempre una formazione diversa, insomma è una bella battaglia là in fondo, mi sembra un po' di capire, tra l'Arcevia, il Monte Marciano e lo stesso Monzano.
È un classico. Per questa categoria. Suona un po' più strano il fatto che ci siano 30 punti e passa di differenza, 35 per l'esattezza, tra la prima e l'ultima.
Esatto, esattamente, sono tantissimi punti di differenza. Però come ti dicevo, in fondo poche settimane fa c'era la Castelfrettese, che sembrava quasi destinata ad un certo punto a rimanerci. E poi invece ha inanellato una serie di risultati che l'ha portata fuori. Così come lo stesso Ponte Rio. Formazione che ci sta tanto simpatica, che fino a qualche settimana fa appunto era in piena zona play-out, adesso invece anche loro hanno inanellato una serie di risultati che le ha portati fuori di un solo punto, però ha inanellato una serie di risultati positivi che fanno ben sperare per questa formazione, per il proseguo del campionato, che tra l'altro sabato prossimo si affronteranno proprio il Falconara, che abbiamo affrontato ieri, contro il Ponte Rio stesso, quindi ci sarà questo scontro di bassa classifica per la zona salvezza. Già che ci siamo, allora diamolo anche quello che è il prossimo turno, la seconda di ritorno.
Ricordiamolo già da adesso, l'abbiamo già fatto nella giornata di ieri, che con sabato, cioè con la 19ª giornata, cambierà l'orario dei match.
Esattamente, intanto due match si giocheranno comunque sabato alle ore 14.30, ovvero Borghetto contro Castelfrettese e Portuali Calcio Ancona contro Monzano, poi il resto delle partite alle 15, Arcevia San Biagio, Belvedere Monte Marciano, Borgo Minonna Anconetana, che invece si giocherà domenica al Carotti di Iesi alle ore 15, Chiaravalle, Monserra, Falconara 1973, Ponte Rio, Le Torri Castelplanio, Osimo Stazione e Marotta Staffolo. C'è questo match tra Le Torri Castelplanio e Osimo Stazione che magari fino a qualche tempo fa poteva far pensare a uno scontro più di alta classifica, invece poi Le Torri hanno perso abbastanza terreno, mentre un Osimo Stazione che, se non fosse per la presenza dell'Anconitana all'interno di questo raggruppamento di prima categoria, probabilmente sarebbe primo in classifica a giocarsela con il San Biagio, altra formazione che si è rinforzata con il mercato di dicembre e che appunto sta tenendo un ottimo passo, mentre c'è lo Staffolo che sta salendo bene anche lei, è in quarta posizione con 27 punti, e comunque un Borgo Minonna invece che affronteremo domenica, che nelle ultime due match, se non erro, compreso il recupero, insomma ha cominciato a riperdere nuovamente il terreno. Mentre parlavamo di record in precedenza, sì, perché sono due i record per i dorici che si sono appunto concretizzati con la giornata di ieri, perché l'Anconitana si aggiudica la 13ª vittoria e conferma appunto questo più 11 sull'Osimo Stazione, distacco che fa primato come il fatto di avere il miglior attacco con 55 reti, insomma il miglior attacco dei quattro gironi di prima categoria Marche, mentre appunto addirittura se andiamo a paragonare con quella che è la formazione del Monte Giorgio in eccellenza, che era una formazione anche quella che stava andando molto forte, addirittura c'è soltanto un più 8 sull'inseguitrice che è l'Atletico Gallo. I punti maturati dai dorici sono tanti, 49, come quelli della Civitanovese prima nel girone C, che però ha solo due punti in più rispetto all'inseguitrice Val di Chienti. Insomma,
guarda che bella classifica invece per quello che riguarda i marcatori.
Eh sì, perché Mastro Nunzio ha staccato alla grandissima di ben 11 lunghezze il bomber del Ponte Rio Michele Nobilini, mentre c'è alla terza piazza c'è Apezzeghia, che ricordiamo è rientrato ieri dopo un lungo stop con 9 realizzazioni. Insomma, si fanno rispettare là davanti, e credo che il ritorno in campo di Joel Apezzeghia aiuterà tantissimo, perché anche questa assenza nelle ultime settimane un po' si è fatta sentire sulla manovra.
A proposito di farsi sentire, Anconitana diciamo sotto scacco per la rosa corta, che cosa dici?
Beh, diciamo che si fa sentire questo
problema. Siamo riusciti ad arrivare con una rosa di 13 portati allo stadio l'ultima volta.
L'ultima volta sì, ieri già eravamo in 15, perché ci sono dei
sempre
rientri.
Con il secondo portiere allenatore, sì, esatto, in rosa. Attenzione, perché sennò saremmo anche ancora ieri, più tragica sarebbe.
Ieri appunto l'Ancona ha recuperato a Pezzeghia, come abbiamo detto, è ritornato in panchina e poi in campo negli ultimi minuti anche Bartoloni, che ricordiamo era reduce da quel brutto infortunio nel match contro lo Staffolo di qualche settimana fa. Insomma, recupera i pezzi, però fa sorridere perché recupera qualcuno, però poi ne lascia un altro per strada. Diciamo, come ti dicevo in apertura, come dicevo anche ai nostri radioascoltatori, che sicuramente ieri si è fatto un po' sentire sulla manovra l'assenza di un giocatore come Stefano Mandorino. Domenica scorsa assente per squalifica, questa domenica assente per un problema ai flessori, che naturalmente mister Lelli spera di recuperarlo il prima possibile, perché appunto è un giocatore che cambia il passo della squadra nel centrocampo dell'Ancona. E poi ieri c'è stata questa assenza all'ultimo minuto per problemi intestinali per quanto riguarda Emiliano Storani, giocatore che appunto in queste settimane dal suo arrivo e approdo nella Dorica, insomma, ha fatto vedere di essere un giocatore che sa saltare con facilità l'uomo, ha dell'estro e fantasia che appunto mancava all'attacco biancorosso prima del mercato di dicembre. E quindi queste due assenze contemporanee sicuramente sulla manovra di gioco dell'Ancona danno qualche piccolo problema. Poi sicuramente la qualità tecnica c'è sempre, perché rispetto agli avversari ricordiamoci che l'Ancona spesso e volentieri risolve le partite grazie appunto a una qualità tecnica nettamente superiore alle formazioni avversarie. Chiaro che c'è da risolvere un problema oltre a quello degli infortuni e della panchina corta, un problema che è ritornato a galla, ovvero quello di andare sotto. Perché ci ricordiamo, soprattutto nelle prime partite di campionato, che spesso capitava che l'Anconitana in casa, perché il problema è che sempre in casa becca il gol, e siamo a quota 11 reti subite tra le mura del Del Conero, mentre sono 0 quelle subite in trasferta. L'Ancona sembrava aver risolto il problema del prendere gol, andare sotto e poi recuperare la partita, mentre dopo la sosta è ritornata a galla di nuovo questo problema. Prima il match con i Portuali, con 4 reti subite e appunto lo svantaggio. Poi la partita successiva dove lo stesso siamo andati sotto e poi recuperato. E la partita di ieri appunto con il Falconara, che al 17° minuto si era portato in vantaggio con il gol di Papadopoulos sull'unica azione praticamente offensiva di tutta la partita, e poi appunto la super rimonta con un tris di Salvatore Mastronunzio.
Aperta da un rigore, insomma, vabbè, dopo ne parliamo. Anche.
Ne parleremo, perché appunto su quel calcio di rigore che è stato concesso il protagonista è proprio il nostro primo ospite, ovvero Andrea Brasili, che avremo tra poco.
E allora ci fermiamo, andiamo in pubblicità. 334 35 20 488 per i vostri messaggi, sempre su Radio Tua.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Rientriamo dal primo break, giusto un attimo staccare per informare insomma della scomparsa di un volto, di una voce nota per il giornalismo sportivo nazionale. Franco Costa si è spento a 77 anni, da oltre 30 anni era uno dei inviati della RAI, in particolare era stato inviato alla trasmissione 90esimo minuto. Nato a Torino, ha lavorato da collaboratore nelle redazioni della Gazzetta, di Tutto Sport, del Corriere della Sera, della Stampa Sera. Poi era entrato in RAI ed era diventato popolare per le interviste tipo Gianni Agnelli, ai campioni della Juventus come Platini, Zoff e Boniek. Quindi si è spento Franco Costa. Il mondo del giornalismo sportivo perde un altro volto noto.
E naturalmente ci uniamo anche noi al lutto di questo grande giornalista, ovvero Franco Costa, che come detto si è spento all'età di 77 anni. Voltiamo pagina e parliamo nuovamente di Anconitana, e lo facciamo insieme al difensore biancorosso Andrea Brasili. Ciao Andrea.
Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera a te Andrea. Allora, intanto benvenuta a Radio Tua e complimenti per l'ennesima vittoria di questa Anconitana, che è una vera e propria corazzata.
Sì, grazie. No, siamo una bella squadra, un bel gruppo, quindi grazie a quello riusciamo insomma certe volte, anche se siamo sotto, a insomma, ribaltare insomma
il risultato,
la partita,
il risultato. Sì, insomma, dicevamo anche noi in studio, sembrava che nelle ultime settimane, perlomeno prima della sosta di Natale, si era un po' risolto questo problema di andare sotto, soprattutto in casa, perché ricordiamoci che l'Anconitana ha subito 11 reti in questa stagione, tutte quante tra le mura del Conero. Questa casualità. Vogliamo pensare che sia una casualità, insomma, che questo avvenga sempre al Del Conero. Però dicevamo, appunto, dopo diverse settimane che non si subiva più gol e si andava sotto e si recuperava il risultato, dopo la pausa invece invernale, insomma, è ritornato nuovamente questo problema. Un problema tra virgolette, perché poi comunque sia la squadra continua sempre a vincere.
Sì, questo problema, come hai detto te, è un problemino, però tanto noi in allenamento cerchiamo insomma di fare il tutto il possibile per migliorarci, però tanto come sappiamo il calcio è il calcio, quindi queste cose possono succedere anche se noi tentiamo e cerchiamo di non farle succedere.
Certo. Allora, i numeri dicono 16 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Se ad agosto, o meglio settembre, quando sei arrivato a giocare con la maglia dell'Anconitana, ti avessero detto che a gennaio questi sarebbero stati i numeri, ci avresti messo la firma?
Sì,
ci avresti creduto?
Sì, ci avrei messo subito la firma, perché abbiamo solo fatto una sconfitta e un pareggio, tutte le altre le abbiamo vinte, quindi mi sembra un buon risultato. Possiamo anche fare di meglio, insomma, possiamo sempre fare di meglio.
Beh, ricordiamoci Andrea che girone d'andata insomma si è chiuso con 46 punti realizzati su 51, cioè solo 5 punti lasciati per strada. Insomma, questi sono grandissimi numeri che sfido chiunque a poter realizzare, se non addirittura migliorare anche nel girone di ritorno.
Ovvio, questa è una cosa che si spera fare meglio, come stavo dicendo prima. Però tanto con la partita che abbiamo perso e con la pareggiata possiamo anche fare di più, ma siamo stati anche sfortunati, in altre volte siamo stati fortunati in altre occasioni, quindi abbiamo un po' compensato, diciamo.
Allora Andrea, tu che sei originario chiaramente di Ancona, più lo specifico di Colle Marino, e tra l'altro di Colle Marino come te ci sono altri due elementi della rosa, insomma c'è un po' uno zoccolo duro di Colle Marino all'interno della rosa dell'Anconitana, quindi insieme a te c'è anche Jonathan Cesaroni e Bartoloni. Insomma, per voi credo che vestire questa maglia sia un sogno che si realizza.
Sì, è un onore vestire questa maglia qua.
Un onore per te e per i tuoi compagni, naturalmente, e soprattutto per quanto ti riguarda, tu che hai vestito maglie, diciamo, di altre squadre come l'Osimana, come il Colle 2006, insomma, quello che si nota nei tuoi confronti è soprattutto una certa continuità di rendimento, perché sinceramente io premetto, per quanto mi riguarda, che sono rimasto molto stupito dal tuo rendimento. Ti reputo uno dei giocatori che soprattutto nella prima parte, adesso poi chiaramente c'è tutto un girone di ritorno da giocare, ma nel girone d'andata hanno fatto veramente grandi cose, mi hai veramente sorpreso per quanto mi riguarda.
Ma ti ringrazio per il complimento, prima cosa. No, vabbè, tanto la squadra, d'altro giocare per la tua città ti dà qualcosa in più che in altre squadre non hai, quindi forse sarà forse anche per questo la mia continuità che ho adesso, perché tanto il tifo, la squadra, la città, tutta messa insieme è una cosa molto speciale che ti dà quella cosa in più, ti fa andare quel passo in più.
Sicuramente, sicuramente. E tu Andrea poi tra l'altro, correggimi se sbaglio, giochi praticamente in un ruolo che non è il tuo naturale, cioè perché tu hai giocato spesso e volentieri come difensore centrale, invece in questa stagione Mister Lelli ti ha occupato spesso, come è successo anche domenica, come terzino.
Sì, io nasco come difensore centrale, però io sono a disposizione del mister, quindi qualsiasi cosa il mister mi chiede io faccio con molto piacere.
Eh sì, sembra proprio che è un ruolo che fai da sempre, quello del difensore centrale, proprio per come ti destreggi bene in campo. Veniamo alla partita di ieri. Insomma, ieri, come dicevamo, siete andati sotto dopo 17 minuti con il gol di Papadopoulos per quanto riguarda il vantaggio del Falconara, e poi c'è stata questa grande reazione, e tra l'altro su un'azione tu sei stato anche protagonista, in quella appunto del calcio di rigore. Intanto spiegaci un po' lì come è andata quell'azione, perché effettivamente, sinceramente, dalla tribuna non c'è parso così chiarissimo il calcio di rigore, però magari tu che eri lì ce la puoi un attimino descrivere meglio.
No, sì, c'è stata praticamente questa sventagliata di Mastro Nunzio che ha conquistato la palla verso da me. Io ho fatto uno stop per rientrare col destro, sono andato verso l'area, ho visto Mastro che ha fatto il movimento verso, insomma, verso la porta, verso il dentro, ho cercato di dargli a raso terra con il piattone e è stato sfortunato il difensore che ha fatto in scivolata e l'ha toccata di mano. Quindi per me, secondo me, il rigore c'era. Però dopo, ecco, le valutazioni anche agli altri, non sto a dire qui io, insomma. L'arbitro ha fischiato, quindi il rigore c'è stato.
Come diceva Vujan in Boskov, rigore è quando arbitro fischia, insomma.
Quindi l'arbitro ha fischiato, rigore c'è stato.
Ecco. E, io ti volevo invece chiedere cos'è accaduto su quell'azione poi, perché abbiamo sentito anche nel post partita il tecnico del Falconara, Cattani, lamentarsi di un qualcosa che avresti detto, il suo riferimento verso la panchina.
Sì, questa cosa infatti mi è molto dispiaciuta, infatti vorrei dire, ecco, la mia, perché sono stati riportati dei fatti che sinceramente non sono accaduti e sono stati dichiarate delle cose travisate, perché sono stato fatto passare come una persona che non sono, sinceramente. Perché allora
spiega, puoi spiegarlo, vai.
Tutto, infatti tutto è successo durante l'azione che ha sfociato con l'espulsione di Prippi, da come abbiamo visto. E durante quella medesima azione si vede anche che io praticamente ero dall'altra parte del campo, tanto giocando esterno destro ero proprio dall'altra parte.
Sì.
E quindi non mi sono nemmeno reso conto di quello che è successo, sono andato verso Federossi che era a terra, il mio compagno, e per vedere come stava. Dopodiché sentivo le lamentele della panchina avversaria, quindi sono andato verso di loro, verso il mister, gli ho chiesto, insomma, proprio cautamente, gli ho chiesto cos'è che era successo, cosa era successo, insomma. E dopodiché, infatti, è avvenuta questa reazione del tutto inaspettata da parte del mister Cantani, che è entrato addirittura in campo verso di me, quindi ha superato la linea del laterale, è entrato verso di me in campo, mi ha detto faccia a faccia, offendendomi con parole che adesso non sto, insomma, a dire qui, però, insomma, pesanti su di me le donne, insomma, della famiglia mia. E dopodiché ha raggiunto il culmine quando si è avvicinato ancora di più e mi ha morso il labbro superiore. Cioè, adesso ci rido, ma insomma, mi ha morso il labbro superiore e io dopo, a quel punto, ho reagito in modo assolutamente non sportivo. Infatti chiedo scusa ancora una volta, insomma, in radio. Questi gesti non si fanno, però con la scarsa lucidità, con quello che sono stato, insomma, un po' provocato, ho reagito male, senso, facendo quello che ho fatto. Chiedo scusa, insomma, a tutti, in primis, come ho detto, alla società, all'Ancona, a tutti quanti, perché non è una cosa, anzi, non è che mi fa piacere, insomma, quello che ho fatto, soprattutto anche nei confronti della famiglia mia.
Sicuramente.
Però ormai quello che è fatto, però quella cosa che mi è dispiaciuta parecchio è che sono stato, come posso dire, accusato apertamente di essere un razzista nei confronti di Strizzi, che è una cosa assolutamente falsa, anche perché lo conosco, questo ragazzo, ci ho anche giocato insieme, e quindi non è una cosa da me fare queste cose qui, come è scritto, come è stato riferito, insomma. Io vorrei ribadire, insomma, che questa cosa è stata tutta una, si può dire, una bugia, una menzogna, perché io non ho mai e poi mai detto quelle cose apertamente a prima.
Effettivamente, poi abbiamo visto che questo che è avvenuto ti ha innervosito parecchio, come anche tu hai detto, tanto che poi, appunto, mister Lelli ha preferito meglio toglierti dal campo.
Questa è un'altra cosa che, ecco, è stata riferita male, perché io 10 minuti prima, nell'azione che poi ho preso anche il fallo al limite dell'area, che dopo Elias ha battuto la punizione, e in quelle cose lì ho preso una ginocchiata dietro il ginocchio, praticamente, e io già per giocare già ho fatto delle punture, perché c'ho
dei problemini che adesso non sto qui a raccontare, insomma, e quindi ho chiesto al mister se mi poteva cambiare, infatti ha fatto scaldare polenta, quindi io già il cambio ce l'avevo pronto.
Ho capito, era quindi già programmato.
Questa cosa è proprio successa in quel momento lì, quindi non è che mi ha cambiato il mister per queste cose qua. Quindi è un'altra cosa che è stata travisata.
Una malinterpretazione.
Sì, malinterpretazione.
Okay.
Però io con questo qui non è che giustifico il gesto che ho fatto, anzi.
No, assolutamente.
È una cosa che io lo dico anch'io ancora apertamente, non si deve fare, però infatti son questi qui, sono caduto, insomma, in una trappola.
No, anche perché, a parte tutto adesso, a parte questo episodio in specifico, spesso e volentieri capita, quando si gioca contro l'Ancona, appunto, sì, che le squadre avversarie tendono a metterla sulla provocazione proprio per cercare di limitare i danni.
Infatti, però, essendo un giocatore dell'Anconitana, queste cose qui non devono succedere e non succederanno più.
Bene, guarda, ti dico subito che i messaggi che arrivano per te, effettivamente c'è qualcuno che ti punzecchia su quello che è accaduto, quindi già ti dico, preparati, che magari potresti non gradire. Intanto c'è il messaggio di Lele, che ci ascolta dall'Austria, e ti scrive: grande Braso, che soddisfazione vedere un ragazzo di Colle Marie vestì la gloriosa maglia biancorossa. Continua così, questo è il messaggio di Lele.
Grazie Lele, grandissimo.
Poi, altro messaggio... Allora, di qua, ok, da Alessandro B: pensa come è messo sto Cantani. Poi, altro messaggio da parte di Dorico, che scrive: ragazzi, è possibile sapere chi sono i giocatori dell'Anconitana che lavorano e cosa fanno? Perché, per esempio, se c'è uno che fa l'elettricista o che ha una macelleria, io penso anche altri, invece di andare da uno sconosciuto chiamo a uno che gioca con la mia squadra. A questo punto noi chiediamo anche a te, quindi, che lavoro fai, visto che così magari
sì,
potresti...
No, io faccio, se puoi dire, l'imprenditore, un'azienda mia con un mio amico, faccio grafica e design. Ah. E adesso stiamo cercando di fare una linea nostra, quindi... Se vuoi venire a fare una mai, una ferma, qualsiasi cosa, siamo lì a disposizione.
Perfetto, così ti sei fatto anche un po' di pubblicità. Allora, poi il messaggio di Fiorella che ritorna invece sulla partita giocata con i Portuali, ti scrive: Brasili, con i Portuali potevate tenere il risultato alla fine, mancavano solamente pochi secondi.
Sì, questo è vero, infatti abbiamo preso una bella striata dal mister per questa cosa. Se possiamo fare di più, possiamo stare più attenti, però tanto, come ho detto prima, il calcio è il calcio, le azioni succedono, le occasioni ci sono. È stato bravo Pizzichini, che poi lo conosco molto bene, a mettere 2-2 le punizioni, insomma, nel set.
Un dato di fatto, Andrea, che i Portuali, dopo quel pareggio in extremis e comunque anche un'ottima prestazione a mio avviso che hanno fatto nel corso di quella partita, e poi non ne hanno più vinta una, o meglio non sono andati più a punti, perché le due partite successive le hanno perse entrambe.
Sì, tanto come dicevo anche prima, chi è che gioca contro di noi ha quella grinta in più che vuole dare. Tanto giochi con Ancona, capita una volta solo giocare con la Politana, così poi allo stadio così bello non so quante occasioni avranno per rifarlo, quindi ecco, si giocano il 100%. Può essere che invece in altre occasioni con altre squadre non mettono quella grinta che hanno con noi, quindi così, per me questa cosa qui.
Poi Luchino ti scrive: ciao Brasili, continua così e portaci via Danconetano da questa categoria. Poi, ok, e, insomma, Danconetano, credo che, insomma, tu sia proprio il tuo obiettivo da quando hai iniziato a vestirla questa maglia, quello di portare via questa squadra subito dalla prima categoria.
Ovviamente non è che io posso portarla a Serie A, cose varie, però quello che posso fare io do tutto e cerco di portarla più in alto possibile.
Assolutamente.
Penseranno, ecco, altri giocatori, altre persone anche più forti di me, di fare altrettanto.
Certo. Battuta finale, io te la faccio su, te la chiedo su due colonne portanti di questa squadra. Una gioca in difesa con te, ovvero Tommaso Colombaretti, che voglio dire, non è che lo devo stare qua a presentare io, e l'altro chiaramente è la Vipera, Salvatore Mastronunzi.
Sì. No, tutti e due praticamente. Vabbè, Colo dietro, per me è una guida, tanto c'è tanto da imparare da Colo, che veramente io lo chiamo un ragazzo, perché è proprio, c'ha la serietà di un ragazzo, ti aiuta, non sembra che ha, che nel senso che ha fatto tanta carriera, che ha tutte quelle cose dietro le spalle, proprio ti approccia, ha un approccio verso di noi in una maniera veramente bellissima, o ti aiuta bene. Mastro pure, vabbè, Mastro è l'icona, insomma, d'Ancona. Mastro, praticamente loro sono i due, come hai detto te, le due colonne, che poi c'è anche Mandorino,
certo,
ovviamente,
certo.
Ci sono anche altre persone, però sono quelle colonne che nel gruppo ti aiutano a crescere e andare avanti, e quello è importante in un gruppo, secondo me.
Assolutamente. Va bene Andrea, io ti ringrazio per la tua disponibilità, grazie mille, e
grazie a te.
Il piacere di riaverti nostro ospite, e in bocca al lupo per il proseguo della stagione.
Grazie Crepi.
Ciao Andrea, grazie. Vale. Ciao.
Bene, lasciamo Andrea Brasili. Allora, abbiamo sentito anche la sua versione per quanto accaduto in campo nella giornata di ieri, quei momenti un po' concitati che ultimamente, insomma, ne abbiamo. Ogni
sì,
partita
spesso,
ci riserva un momentino concitato che non ha nulla a che vedere con il calcio giocato, però insomma. Un po' la categoria, un po' il fatto anche che, ricordiamo, ci sia questa mancanza dei guardalinee, quindi l'arbitro è il solo che deve decidere su eventuali sanzioni da applicare. Ieri c'è stato anche il discorso del cartellino rosso sventolato.
Sì. Esatto.
Quindi cioè, tutte decisioni che prende da solo, cioè, è lui che decide.
Non è facile, non è facile. Quindi... Figuriamoci, non è facile in Serie A quando hai quarto uomo, guardaline, la VAR e tutto quello che è la tecnologia moderna sul campo. Figuriamoci in prima categoria quando c'è solo esclusivamente l'arbitro che deve decidere i fuorigioco e azioni dubbie che vanno appunto così decise nell'istante di pochi secondi. Insomma, non è per nulla facile. Tante volte anche noi stessi dobbiamo metterci nei panni appunto di quello che è il direttore di gara, perché effettivamente secondo me
è solo in tutti i sensi.
Poi sappiamo come funziona tra i tifosi quando si parla di arbitro, cioè a contestarti ci mettono uno schiocco di dita. Mi dispiace per questa categoria che purtroppo è continuamente tartassata, però purtroppo questo è.
Questo è quello che si respira nella prima categoria. Ieri, insomma, non è che ci sia stata una grandissima affluenza, ma chi c'era allo stadio del Conor non si è fermato un attimo, soprattutto per quello che riguarda la curva, hanno spinto i ragazzi. Nel momento, l'apice più grosso forse proprio raggiunto nel momento in cui l'Ancona è andato sotto. In quel momento c'è stata proprio un'esplosione, una forza incredibile per dare una svegliata. Io penso che ci abbia pensato Lelli, ma anche i ragazzi da curva, insomma, l'hanno fatto capire che erano lì presenti, hanno incitato fortemente i biancorossi. 383 italiani della giornata di ieri.
Staccati. Naturalmente gli abbonati.
Più gli abbonati, quindi insomma sotto il 1000.
È risceso un po' il numero rispetto alla gara precedente casalinga, e quindi il freddo. Insomma, ieri la giornata era anche abbastanza bella, giornata.
Si era rimessa
in sesto bene, sì. Purtroppo quello che mi preoccupa è che domenica prossima siamo in trasferta a Iesi e lì caleranno drasticamente le presenze.
E a Iesi ci potrebbe essere invece, per quello che riguarda la squadra di casa, il Borgo Minonna, ci potrebbe essere l'aiuto proprio dai tifosi iesini.
Staremo a vedere. Iesina che tra l'altro non se la passano per niente bene, anche ieri insomma hanno perso tra le mura amiche, e c'è quell'ex Valdes che non è che stia facendo grandi cose nemmeno con la Iesina.
Mi pare che ieri, per quello che riguarda il campionato, non è che sia andato bene per le marchigiane.
Ieri anche, a parte il Matelica che ha vinto, c'è da sottolineare la sconfitta sorpresa in casa della Vispesaro, 2-0 se non erro, contro il San Marino tra le mura amiche. Insomma, parliamo della seconda classificata, una prestazione ignobile per quello che appunto è il campionato che sta facendo la Vispesaro. Le altre appunto non stanno, diciamo, anche la stessa Fabriano Cerreto di mister Sauro Trillini, che ha preso tre scoppole in casa. Insomma, non è semplice assolutamente per le formazioni marchigiane, non è stata una giornata semplice. L'unica che si salva come al solito è il Matelica, che chissà, forse è la stagione buona. Se stiamo a vedere i risultati, forse il presidente Khalil questa volta ce la può fare veramente. Io me lo auguro per loro, perché sono diverse stagioni che ci provano, investono, però poi c'è sempre la formazione pronta a guastare tutto. Una volta la San Benedettese, una volta la Fermana, una volta un'altra formazione. Quest'anno magari, a quanto sembra, è veramente la stagione giusta per il Matelica, staremo a vedere.
Insomma, le marchigiane non se la passano benissimo, partendo da quella che milita il campionato più in alto in giù, insomma,
quella siamo contenti. Siamo contenti.
Ma è pure rafforzata.
C'è pure rafforzata, è peccato che ha anche il figlio d'arte, Ganz, che
si deve fare le ossa.
Papà lì non si è fatto sentire, ecco. No, l'ha lasciato libero di scegliere. Vabbè, è giusto così, fondamentalmente, dai.
Saltata anche la panchina per quello che riguarda il Teramo, insomma, movimenti.
Sì, il Teramo che oggi ha ufficializzato l'ex San Benedettese Ottavio Palladini.
Quindi Campitelli, Purilizzo. Perché la prendiamo alla larga, no? Parliamo di Teramo per non parlare dell'altra provincia.
Ma lasciamo stare, quelli hanno vinto ieri, però. Ieri hanno vinto. In rimonta, ma hanno vinto.
Arrivano gli stipendi.
Arrivano. Quando ci sarà disponibilità, pagheremo anche il prossimo. Ecco, così quindi hanno detto.
Luchino.
Trillini gli hanno trovato un altro lavoro. Da... Perché? Perché gli volete così male? Tanto simpatico Mister Sauro Trillini.
Ce l'hanno con tutti. No. Noi ci fermiamo. Secondo break pubblicitario, state con noi subito dopo un altro gradito ospite.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Rientriamo con il secondo break. Dal secondo break c'è subito un messaggio di Fiorella per te.
Sì, quel Valdés per caso aveva giocato con noi qualche anno fa? No, aveva giocato con noi quest'anno, quindi no, nulla a che vedere. Valdés è quello che giocava con noi questa stagione, si è trasferita a dicembre, poi a Iesi, appunto parlavamo ieri delle marchigiane di Serie D, ieri appunto la Iesina che ha perso in casa, proprio con il Matelica per 3-0, con un Valdés, con l'ex Valdés, entrato il 22esimo della ripresa, e una prestazione alquanto incolore, insomma prestazioni che non mutano, sia che giochi ad Ancona, sia che giochi a Iesi, insomma le prestazioni dell'ex Valdés non cambiano assolutamente, sempre in colore sono.
Ma lasciamo perdere Valdés, pensiamo a qualcun altro invece che abbiamo il piacere di ritrovare sulle nostre frequenze.
Ma assolutamente, diamo il benvenuto nuovamente a Radio Tua, Luca Arcolai. Ciao Luca.
Ciao ragazzi.
Allora, Luca Arcolai, per chi non si ricordasse, stagione 2010-2011 era quell'Ancona che ripartiva con Andrea Marinelli dall'eccellenza e che portò a casa ben 3 trofei in quella stagione.
Sì, io ero arrivato, non ho iniziato all'inizio la stagione, sono arrivato a dicembre, prima ero a Fano, e però ho vissuto comunque tutte e tre le vittorie.
Assolutamente, quella è stata una bella cavalcata in quella stagione, poi tra l'altro nemmeno diciamo facilissima, nel senso che c'erano formazioni agguerrite in quel campionato. Cioè, ricordiamoci intanto la formazione che più vi aveva dato da fare è stata la Fermana, che poi sì, ci ricordiamo tutti in quell'ultima partita di maggio finita 2-2 con quel punto che appunto l'Ancona ha portato a casa, che ha voluto dire per la Fermana invece rimanere in eccellenza.
Sì, è stata una cavalcata trionfale, anche perché dopo la finale di Civitanova contro il Tolentino per la Coppa regionale.
Luca, ti abbiamo perso?
Pronto,
mi sentite? Sì, adesso sì, vai.
No, dicevo, è stata una cavalcata perché si giocava la domenica, poi il mercoledì, poi la domenica di nuovo, quindi è stato un impegno abbastanza tosto. Però la squadra era ben attrezzata, numerosa, e siamo riusciti già ad aprile ad avere la Serie D in tasca, coronata poi dall'ultima partita in una coreografia impressionante di Fermo, dove da ancora sono quello di 3.000 persone, quindi è stata una bella giornata.
Assolutamente, cosa oggi forse quasi impensabile per quello che è il momento che sta vivendo sportivamente Ancona. Portare 3.000 tifosi in trasferta sarebbe un sogno, già sarebbe un sogno averli in casa, figuriamoci in trasferta, sarebbero veramente grandissimi numeri. Luca, ieri eri presente al Del Conero, che Ancona hai visto?
Beh, adesso io sì, ero ogni tanto mi piace per tornare al Del Conero, perché è un po', tra virgolette, rivivere quelle sensazioni. È normale che per Ancona queste sono categorie che non gli competono, però nel piccolo, insomma, essere presente è sempre una bella soddisfazione. E l'Ancona che ho visto è naturalmente una squadra che non c'entra niente con la prima categoria, e che sicuramente sapremo tutti come andrà a finire il campionato, però è stato bello vedere l'organizzazione che già si intravede, che penso la società abbia messo in piedi non solo per quest'anno, ma si vede anche dall'esterno, da un primo impatto, un progetto creato a modo, insomma.
Assolutamente.
Sia come struttura societaria, ma anche come rapporto con i tifosi, e ho visto un bell'ambiente, sinceramente.
Eh sì, effettivamente, se pensiamo che il calcio praticamente ad agosto ad Ancona era sparito, per quello che è stato messo in piedi nel giro di poche settimane, di fatto, anche la squadra stessa che partiva tra 1.000 punti interrogativi, perché ricordiamoci, quando a fine agosto vai a tirare su dal mercato quello che c'è rimasto in giro, praticamente non è mai facile mettere una formazione competitiva in campo. Invece ci sono riusciti, dal presidente Stefano Marconi a quella che è tutta la dirigenza, al mister Marco Lelli, che
quello
poi,
penso,
tu l'hai avuto.
Penso sia stato l'acquisto più azzeccato, cioè riportare in panchina mister Lelli, sia come qualità tecniche, come allenatore, ma anche come figura attrattiva, secondo me, per tutta la tifoseria, per tutta Ancona, insomma. È una figura che lega molto la parte tifoso con la squadra dell'Ancona, mister Lelli, e in quell'anno si percepiva questa cosa, perché molta gente seguiva la squadra, ma anche durante la settimana e negli allenamenti, e un po' e l'ho ritrovato, e questo penso, ecco, che il primo acquisto che ha fatto il presidente Lelli sia stato il più azzeccato.
Assolutamente, Luca, perché adesso non so se segui da vicino le vicende biancorosse, però c'è appunto questa voglia e questa appunto prerogativa da parte della società, come avrai anche notato appunto già dalla figura, come tu ben stessi hai detto, di Marco Lelli, di portare una certa anconetanità all'interno sia della società, ma anche della stessa rosa con i giocatori, ce ne sono diversi appunto di Ancona, e appunto nella figura, come tu hai ben detto, di Marco Lelli, che è una figura che unisce il campo con la tifoseria.
Ma secondo me ce n'è bisogno per dare una certa continuità, perché trovare picco pallino di turno che in un 2-3 anni ti fa fare salti di categoria e poi come per incanto svanisce e ti ritrovi da capo a dover ricostruire tutto, invece passo dopo passo portando gente d'Ancona all'interno riesci a dare continuità e riesci a poter fare calcio il più a lungo possibile e cercando di incrementare sempre di più le forze, ma trovare la persona che come per incanto ti faccia fare 3-4 salti di categoria, pum pam, adesso facciamo qui, facciamola, poi una volta che si tira indietro lascia sfracelli.
Assolutamente. E visto che tu hai avuto a che fare con quello che era stato in quell'anno il presidente della Rinascita, ovvero Andrea Marinelli, tu parlavi di personaggi che poi si tirano indietro, ti saresti mai immaginato a distanza di pochi anni fondamentalmente che lasciasse l'Ancona in quel modo?
No, ma nel senso io non parlavo di gente, non era riferito al presidente Marinelli.
No, certo. Adesso
a persone esterne.
Certo.
È normale che anche io era una figura che doveva essere affiancata, secondo me, perché era partito lui da una realtà come il Piano San Lazzaro, poi si era trovato catapultato in una realtà che fino ad un certo punto magari lui riusciva a gestire, poi ecco c'era bisogno di persone che lo affiancassero, di persone che lo coinvolgessero. È normale che poi lui da solo si è trovato, secondo il mio modesto parere, una cosa magari troppo grande per come voleva intendere lui il calcio. Probabilmente è stato quello che poi gli ha fatto fare un passo indietro. Era magari chiedeva magari un pochino d'aiuto e magari essendo non su lui ma essendo più di uno magari sarebbe potuto andare avanti, oppure non lo so, è stata proprio una scelta sua di voler finire con il calcio. Questo poi sono scelte sue.
Effettivamente quello dell'imprenditoria locale ad Ancona è un problema che ormai ci portiamo dietro da diverso tempo, e anche con la nuova figura di Stefano Marconi nelle prossime settimane saranno presentati 3 nuovi sponsor e addirittura le indiscrezioni parlano di 3 sponsor che arrivano tutti e 3 da fuori regione, quindi questa la dice lunga su quanto anche tu stavi dicendo.
Però ecco, se magari a capo c'è una gestione locale si può pensare insomma che siano cose positive, dai.
Sì, no, questo
io
sicuramente.
Spero, perché magari non vedere l'Ancona in prima categoria sinceramente non è proprio bello. Come ripartenza va bene, però ecco, spero che da qui in avanti si possa vedere l'Ancona in altre categorie che gli competono.
Assolutamente. Tu Luca, a 37 anni ti saresti mai aspettato di vedere quel tuo coetaneo là davanti in attacco? Ha un anno in più, 38.
Forse
lui.
Un anno, esatto. Ecco. Sì, lui
è Mastro Nunzio, 38 anni, però insomma l'età è quella. L'hai visto? Bello tirata, lucido. Stava bene, insomma.
No, lo vi, guarda, è la prima volta che lo vedo. E quando c'hai la passione, quando c'hai la voglia. E penso che lui ancora l'abbia stimolato. Perché lo vedi da come esulta, lo vedi da come corre, lo vedi da come... Al di là delle qualità tecniche che... in prima categoria non c'entrano nulla, però vedi proprio l'attaccamento e questo fa la differenza. Non conta poi 38, 37, 36, se c'hai la passione, stai bene fisicamente, non solo in prima categoria, vedrete che non solo in prima categoria farà così, ma sarà anche il prossimo anno e fra 2 anni, perché se uno c'ha la passione, c'ha la volontà, l'età conta un pochino meno adesso nel calcio.
Assolutamente. Tu Luca, quest'anno con il Loreto in eccellenza, sappiamo che hai disputato poche partite perché purtroppo hai avuto un grave infortunio al crociato, tra l'altro ti sei operato da poco, credo.
Sì, il 5 dicembre.
Quindi sei proprio nella fase
della riabilitazione.
Ecco.
Sì.
E le cose procedono bene?
Sì, va tutto bene. Speriamo insomma di recuperare al 100%, perché sinceramente perdere 4-5 mesi così un po' mi scoccia, però non è un ginocchio che mi fa decidere di smettere, anzi assolutamente, mi dà anche più più forza per continuare.
Di voglia ne è ancora molta.
Sì, ancora tanta, sì. Sinceramente sì. E ho iniziato a morire, poi c'è stato questo incidente che purtroppo nel calcio può capitare, però ti si rimbocca le maniche, ci si mette sotto. Ho detto, adesso il mio allenamento passa dal campo a fisioterapia, piscina e palestra. Poi quando sarò a posto riprenderemo a correre sul campo. E sì, mi manca,
E ci credo, per un calciatore insomma è tutto, quindi è tutto. Ascolta, tu che stai appunto vivendo l'eccellenza, insomma tu hai vissuto molto eccellenza e Serie D nella tua carriera,
sì.
Da quell'eccellenza là che tu avevi affrontato con l'Ancona all'eccellenza di oggi, qualitativamente è cambiato qualcosa?
Sì, non trovi più quel tipo di squadre lì, come l'Ancona, la Fermana, si fa fatica adesso.
La Vispesa lo stessa c'era in quella stagione.
Esatto, anche la Vispesa, esatto. Cioè, erano squadre che adesso, anche quest'anno, tutti all'inizio, chi lo vince quest'anno il campionato? Nessuno faceva nomi, perché nessuno, magari poi, naturalmente, il Monte Giorgio con Mister Paci, ben attrezzato, con un'intensità di allenamenti fatta al pomeriggio, 4 allenamenti, e in eccellenza non tutti si allenano con quella frequenza, ecco che poi hanno fatto un po' il divario. Però qualitativamente trovare squadre come Vispesaro, Ancona, Fermana di quell'anno non ci sono.
E no, ti domandavo questo perché appunto tra gli obiettivi della società ci sarebbe quello di non affrontare poi eventualmente il campionato di promozione, ma di saltare direttamente all'eccellenza, quindi era importante per noi sapere com'era l'eccellenza di oggi rispetto a quella volta, alla stagione 2010-2011, e secondo te con questo impianto di formazione che ha l'Anconitana oggi potrebbe tranquillamente disputare un campionato d'eccellenza?
Sì, tranquillamente sì. Magari poi da qui al vincerlo poi le annate si prendono sempre pieghe, ma secondo me con pochi ritocchi riesce a fare ottime cose. Cioè, ti ripeto, qualitativamente squadre attrezzatissime, e poi quando porti al campo 1000 persone anche quelle fanno la differenza, perché adesso come adesso non trovi altri campi dove trovi tipo. E quindi anche quello fa la differenza.
Assolutamente. Va bene Luca, io ti ringrazio per... c'è un messaggio, mi stavo dimenticando, perdonami. Allora, Gianluca ti scrive, un grande saluto a Luca Arcolai, ieri al Del Conero, un abbraccio.
È bello comunque quando rivedi gente che magari ti riconosce, che comunque si ricorda di quello che hai fatto. Aver lasciato un bel segno fa sempre piacere. Poi dopo vederlo un po' svanire dispiace, però poi se si riparte con la buona volontà, come ho visto ieri, e con il gran tifo che c'era ieri nonostante la prima categoria, piano piano poi si ritorna nei palcoscenici che competono all'Ancona.
L'ultima domanda, poi ti lascio veramente. Tu mi parlavi di Monte Giorgio, quindi hai avuto modo di vedere uno degli obiettivi per la prossima stagione dell'Anconitana, Lorenzo Sbarbati.
Lorenzo e poi ci ho giocato insieme.
Ecco, quindi chi meglio di te ce lo può descrivere come prese e difetti?
Lorenzo ha delle potenzialità enormi per qualità fisiche, per me non ha nessun problema Lorenzo a ben figurare con l'Ancona in un campionato d'eccellenza, questo assolutamente, anzi è uno che in eccellenza fa la differenza.
E soprattutto è anconetano al 100%. Quindi...
Esatto, e poi è proprio nel culmine della maturazione calcistica.
Esatto.
Forse quando era insieme a me qualcosa magari poteva ancora migliorare, e in questi anni l'ha migliorato, e è proprio la maturazione calcistica. Lo vedi adesso che sa quanto può dare, sa quanto vale e lo mette a disposizione della squadra.
Parliamo di un esterno d'attacco. Dico
sì,
bene?
Lui sì.
Seconda punta esterno.
Esatto, esattamente. Sì. Non è, nonostante le qualità fisiche, perché è anche molto alto,
sì,
però è uno che piace, a cui piace la palla in profondità, insomma, non giocare spalle alla porta. Lo potrebbe fare, assolutamente, però le sue qualità sono quelle di partire un pochino più da dietro.
Eh sì, perché parliamo comunque, hai detto bene a sottolinearlo, parliamo di un ragazzo, se non erro, intorno a 1,90 m. Quindi
sì, assolutamente.
Bello alto, che in fondo, cioè se uno pensa appunto alla stazza, non vai mai a pensare che fa la seconda punta o l'esterno, però...
Quando parte dura prenderlo.
Ha una bella progressione.
Te lo garantisco, sì, sì.
Va bene Luca, grazie allora anche di queste informazioni tecniche su Lorenzo Sbarbati che ci potranno tornare utili e io ti ringrazio veramente per...
Grazie a voi, è stato come sempre un piacere.
Grazie, il piacere è tutto nostro.
Ciao Luca.
Ciao Luca, grazie, ciao.
Lasciamo Luca allora, Luca Arcolai, e noi proseguiamo sul nostro cammino. C'è Fiorella, che sei sempre Perino stasera. Fiorella dice: sulla trasmissione chi l'ha visto non si parla di Schiavoni, che fine ha fatto? Ma insomma, non mai toccare proprio.
Fiorella, questo 2018, come sei cattiva. Dai, tranquilla, tra qualche mese secondo me sarai... molto più morbida con la promozione che ci sarà.
Beh, va bene. Quella ci sarà di sicuro.
Quella ci sarà di sicuro.
La promozione si ammorbidisce,
poi ci sarà da capire dove,
esatto,
dove giocheremo.
È quello che ci fa più... Ci focalizzeremo.
Ci interessa
lì,
di più.
Siccome che potremo farlo già 5-6 giornate prima della fine del campionato, potremo iniziare a spingere per capire dove arriverà.
Sì, 5-6?
Sì, dai.
Secondo me anche qualcuno di più.
Vabbè, ma io mi tengo 5-6, dai, 5.
Sì, dice a 5-6 giorni dalla fine sicuramente, se il passo è questo, ci sarai sicuramente.
5-15, dai. Sì.
No, io voglio credere.
Adesso siamo fissi 11, continuando così, insomma, se tutte le squadre proseguono su questa linea, io me lo auguro per chi sta dietro, perché l'Ancona, ricordiamo, e lì è posto, ma il vero campionato di prima categoria lo fanno le squadre che stanno collocate tra la seconda e la quinta posizione, sono loro quelli insomma che in realtà stanno facendo questo campionato. L'Anconitana fa una comparsa.
Sì, l'Anconitana fa il campionato quella dei mostri. Proprio.
Sì, è un campionato a sé, sì, quello vero.
Fuori concorso.
Sarebbe tra Osimo Stazione, San Biagio, Staffalo, Chiaravalle, Borgo Minonna, gli stessi Portuali. Insomma, sono loro che devono alimentare, percorrere e cercare di riagguantare la seconda posizione.
Allora, io grosse difficoltà, sinceramente, appunto, non le vedo per l'Anconitana. L'unica cosa potrebbe essere che magari le formazioni avversarie, avendola affrontata, ti conoscono e potrebbero mettere in campo qualche arma.
Ma mi pare che già i primi 15 minuti li mettono in campo.
Sì.
Okay.
Però sai,
speriamo però che
queste
anche
categorie,
la nostra rosa
piace,
sia finita, insomma, di essere così risicata, no? Che rientrino coloro che sono al momento indisponibili, perché se la rosa è al completo, beh, il discorso cambia. Il problema è che è un po' che Lelli deve fare i salti mortali, insomma,
di necessità virtù, come si dice. Sì,
diciamo
purtroppo la rosa è corta, però io mi metto anche nei panni appunto della società e penso: oggi siamo a gennaio, alla metà di gennaio, quasi a fine gennaio. Andare a prendere tanto per prendere sul mercato per fare numero è un pochettino, perché gettare, diciamo, denari dalla finestra quando tra poco tempo, tra pochi mesi, la squadra sarà matematicamente promossa e magari quei denari li investo su un giocatore di un certo calibro che mi faccia la differenza poi nella categoria dove andrò a giocare. Adesso magari prendere tanto per far numero non è il caso. Però è anche vero che poi, purtroppo, come in queste settimane, devi affrontare una rosa e una panchina molto corta.
E poi c'è dietro l'angolo la possibilità di un calo fisico anche di chi viene spremuto costantemente. Insomma, anche se ieri, proprio ritornando a Cantani, Cantani ha fatto gli elogi di Salvatore Mastronunzio rispetto alla partita di andata, ha detto: l'ho visto dimagrito, l'ho visto correre molto di più, l'ho visto presente sul campo, in difesa, al centro, in attacco, insomma si è sprecato non poco
ieri appunto ieri proprio a testimonianza di quanto dicevamo in apertura sul discorso delle assenze e di un certo gioco che poteva latitare proprio perché mancava il cambio di passo e l'ultimo passaggio, quello che dicevi tu adesso di Mastronunzio ieri spesso e volentieri veniva a centrocampo a recuperare i palloni, a prenderseli, proprio perché appunto c'era questo tipo di difficoltà che comunque nel post partita non sono state nascoste nemmeno da Marco Lelli, che tra primo e secondo tempo sicuramente si sarà fatto sentire negli spogliatoi, però appunto sai quando ti manca quei giocatori che in questa categoria sono non lusso, sono extra lusso come Stefano Mandorino e anche un giocatore come Storani, poi è difficile sostituirli. Motivo in più quando la rosa appunto è corta e non hai magari un sostituto di pari livello, perché senza nulla togliere magari al Cardoso di turno non ha nulla a che vedere con Storani, o anche lo stesso Pucci che per quanto si impegna chiaramente la qualità non è la stessa. Pucci, ricordiamo, ha portato punti all'Anconitana nel girone dell'andata, ha fatto dei gol che sono stati importanti, però la qualità di certi giocatori poi magari quando vai a prenderli dalla panchina non è la stessa, e appunto un giocatore come Storani è stato pescato nel mercato di riparazione proprio per far fare quel salto di qualità all'Ancona là davanti.
Tornando sempre ieri al confronto, all'intervista che hai fatto tu a mister Cantani, mentre da una parte appunto elogiava Mastronunzio, vabbè, ha detto poi il rigore che non c'era, non gli è piaciuta la difesa dell'Anconitana.
Beh, anche lo stesso Colombaretti non è piaciuta, l'abbiamo sentito. Effettivamente dopo la sosta si prendono gol con troppa facilità e
11 in totale,
11 in totale.
Cioè, ricordiamo, non gli è piaciuta la difesa dell'Anconitana, però l'Anconitana è quella che ha preso meno gol in ogni caso, la nostra difesa ne ha presi 11 in totale.
È verissimo, però se andiamo ad analizzare i gol come sono stati presi, evitabilissimi.
Sì, sì.
Evitabilissimi, che è quello che appunto magari ha un giocatore esperto come Colombaretti, scoccia vedere prendere gol del genere. Figuriamoci a Marco Lelli quanto può scocciare, e figuriamoci a tutta la dirigenza, presidente in primis, che non vorrebbe mai vedere la sua squadra subire gol.
Soprattutto andare sotto.
Andare sotto, però
subire gol ci può stare, ma andare sotto.
Però gliel'abbiamo chiesto appunto subito come prima domanda, ormai come per dire, se non andiamo sotto non ci divertiamo, lui anche l'ha presa un po' a ridere il presidente, perché effettivamente ormai è un remake che ritorna appunto puntuale nelle ultime settimane. Teoricamente, vedendo l'andamento in trasferta, domenica tutto porta a pensare che non prenderemo gol, però è anche vero, la legge dei grandi numeri, che prima o poi un gol in trasferta lo devi pescare. Ci auguriamo di no, però mai dire mai.
Vedremo con il Borgo Minonna quello che accadrà. Siamo quasi, 23 gol fatti, 18 quelli presi. Questa è la situazione del Borgo Minonna.
È una formazione equilibrata, diciamo, che sì. Però quando poi affrontano Ancona certi numeri diventano squilibrati.
Bisogna vedere poi come affronteranno i primi 15 minuti, che saranno sicuramente sciabolate e coltello tra i denti.
Cioè, allora, bravo, 15 minuti iniziali, spesso e volentieri sono stati... hanno danneggiato l'Ancona sotto il termine di gol subiti. I 15 minuti invece finali sono quelli dove spesso e volentieri, 15-20 minuti, l'Ancona segna di più.
Lì appunto, dopo si vede la differenza.
Sì, sì, si vede. L'unica formazione che non ha fatto vedere in termini di stanchezza sul campo sono stati i portuali, che però adesso stanno pagando.
Pagano pegno, certo. Perché non gli è bastata una settimana né due settimane per riprendersi. Secondo voi il Mastronunzio, visto ieri, potrebbe andar bene quest'altro anno in caso di eccellenza? Dove firmiamo?
Mastronunzio intanto... sta dimostrando di stare bene fisicamente, e per un ragazzo di 38 anni già è una gran bella cosa
questa. E si diverte.
Bravissimo. perché lui stesso appunto lo ha detto. Poi, come disse lui ai nostri microfoni, lui ne ha 38, ma è come se ne avesse 35, perché ha quei 3 anni che si è fermato e quindi li deve recuperare anche sul campo. Ripeto, la condizione fisica chiaramente è fondamentale. È chiaro che in eccellenza le difese non sono come quelle di prima categoria. C'è già un certo livello che scatta. Io credo che intanto sarà fondamentale dargli un partner d'attacco di categoria che lo aiuti molto ad allargare le difese e tutto. Poi tutto mi porta a pensare che anche la prossima stagione con Marco Lelli in panchina si giochi sempre a 3 davanti, quindi sarà fondamentale il lavoro degli esterni d'attacco per la Vipera. E poi chiaramente qui ci stanno lavorando un vice Mastro Nunzio, perché la fortuna dell'Anconitana è che nei tanti infortuni che ci sono stati, e non andiamo oltre.
Sarà il caso.
Perché lì poi non c'è un vice di fatto, non c'è un vice. 21 gol, io sfido a qualcuno là davanti magari a farne anche solo la metà in 18 giornate.
Diciamo che le prime partite a marcare Mastro c'erano tra 2 e 3 giocatori. Man mano però questo range si è ridotto, perché hanno capito probabilmente come neutralizzarlo in parte. Parliamo sempre dei primi 15 minuti, perché poi dopo, sguscia. La Vipera sguscia e trova il cunicolo dove, se gli arriva la palla, è fatta.
Certo. Però,
e a proposito dell'età, facendo 3 conti, no, più 3, 41, ok, abbiamo visto con i portuali chi è che ce l'ha buttata dentro, uno che aveva
42 anni. Che a 42 anni lo mettono dentro gli ultimi 15 minuti e fanno sfruttare le punizioni. Mastro Nunzio a battere le punizioni non è che sia mai stato, però Mastro Nunzio è un...
Lo metti lì davanti, gli porti la palla e poi...
Sì, poi ci pensa lui, è chiaro. Ecco. Il fiuto del gol del bomber, se ce l'hai, quello ce l'hai sempre. Deve essere supportato dalla condizione fisica, questo è fondamentale.
E dalla squadra.
E dalla squadra, bravissimo.
Come dicevi tu, ci deve essere chi lo mette in condizioni poi
certo.
di non farsi tutto il campo, perché adesso si fa tutto il campo.
Ieri se l'è fatto . E se tu guardi appunto, come dicevamo, la partita di ieri, tutto ti porta a pensare che l'eccellenza la può fare. Però parliamo sempre di un ragazzo di 38 anni.
Ma quindi, i 3 nuovi sponsor saranno anche per il prossimo anno? Sì,
Paolo, credo proprio di sì.
Perché arrivati adesso è proprio in... sicuramente per quello che è il viatico della prossima stagione. Fiore che dice: quando non prenderemo più gol per i primi ci rimarremo male o avranno imparato la lezione. Daniele, un saluto da radio, siete sempre i migliori. Secondo voi chi affiancherà Mastro Nunzio? Forza Anconitana, Daniele. Cristian.
Non lo so, sinceramente.
Lo Cristian Camilletti.
Non ve lo so dire, perché i nomi sul taccuino sono tantissimi. Sicuramente la priorità è coprire quelle zone dove in questo momento si potrebbe far meglio e dove appunto servirà in eccellenza. Quindi si parla, come nel caso dicevamo prima con Arcolai, di Lorenzo Sbarbati, che è un esterno d'attacco importante per l'eccellenza, anconetano 100%, e questi sono quei profili che alla società piace tantissimo, e giocatore, dicevo, importante nella piena maturità, esterno ma anche seconda punta, quindi ti porterebbe anche a poter giocare a 2 davanti all'occorrenza se Mister Lelli vuole cambiare modulo. Si sta lavorando sulla difesa, sia per quanto riguarda un altro centrale di difesa che per quanto riguarda gli esterni di difesa, e il centrocampo grosso modo ci siamo, a occhio e croce potrebbe essere quello, ma chiaramente io direi che molto probabilmente intanto un uomo per reparto andrà preso di categoria. Per quanto riguarda il vice Mastro Nunzio, in questo momento fare nomi è quasi impossibile, perché intanto dovresti prendere un giocatore che, seppure è di categoria, accetta di fare il vice Mastro Nunzio, cosa non facile, perché ci sono stati anche profili, prendo un nome, quello di Gabriele Tittarelli, che spesso e volentieri è stato affiancato all'Ancona, convincerlo, e infatti non è stato convinto, di portarlo ad Ancona per fargli fare il vice mastro nunzio, chiaramente parliamo di un ragazzo giovane che in rampa di lancio non accetta di venire, seppur a giocare nella squadra per cui lui fa il tifo, l'Ancona, non accetta di venire a fare il vice mastro nunzio. Chiaramente questa è forse è il ruolo più complicato da andare a mettere in rosa, proprio far accettare il ruolo di vice. Ma staremo a vedere, insomma, ci sarà modo di parlare di mercato nelle prossime settimane. Adesso, ripeto, i nomi sul taccuino possono essere innumerevoli, perché quando sarà giugno l'Anconitana potrà fare ciò che vuole sul mercato, perché quegli obiettivi che oggi sono stati impossibili da raggiungere, a giugno farà tabula rasa l'Anconitana, perché ci sarà veramente, come si suol dire, la fila fuori dalla porta.
Anche questa è una prospettiva. Buttiamo adesso, andiamo in pubblicità per l'ultimo break pubblicitario. Certo che mettere Daniele Titarelli a fianco a Mastro Nunzio è ovvio che poi c'ha da fare, perché Daniele Titarelli deve scrivere i pezzi per il Corriere Adriatico e non sempre è disponibile. Ciao Daniele, a domani. Pubblicità per noi, state qui.
Punto Bianco Rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80.
Il bianco è il profumo dei colori e del risparmio.
Negli ipermercati Oasi, fino al 24 gennaio, c'è la Fiera del Bianco.
Tra punte, piumoni, plaid, materassi, lenzuola, federe, asciugamani. La qualità a prezzi straordinari.
Approfittane subito.
Ipermercati Oasi. Prezzi bassi, sempre.
Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci dopo il terzo ultimo break pubblicitario. Allora, intanto, vedi, Alessandro B viene incontro. Abbiamo chiuso la seconda parte parlando appunto della prossima stagione, di quello che potrebbe essere, di quello che non è, della possibili arrivi. Alessandro dice: sul portiere, raga, il nostro portiere resta sempre inchiudato sulla linea di porta. Insomma, povero Lori. Insomma,
Alessandro, intanto Lori sarà il portiere del prossimo anno, di quello dopo ancora. Quindi, c'è qualcuno che ci prova, però attenzione, perché tanto Lori qui ci mette le tende.
Alex, ma in eccellenza ci sono anche gli under obbligatori, ricordate.
Bravissimo Alex, giusto. Questa è una cosa che spesso e volentieri io dimentico, ma giustamente Alex ce lo fa notare, perché...
E quindi qual è la categoria migliore per trovarsi un po' di under, se non dove stiamo pazzicando in questo momento, che siamo lì lì, proprio li possiamo vedere, li possiamo toccare quasi con mano, anche se c'è qualcun altro magari che li conosce meglio, eventualmente quelli che potrebbero essere i giocatori in erba o anche quelli un po' più consistenti da valutare. Il secondo, il nostro ultimo ospite, penso che ne sappia di più.
Pierluigi Carriero, ciao!
Buonasera, buonasera a te Cristian, a tutti quanti e a tutti gli ascoltatori.
Giustamente, qua c'è chi ci chiede degli under che sono obbligatori in eccellenza. Tu, come osservatore, quest'anno poi tra l'altro lavori per il Parma, di giovani ne vedi a grappoli ogni settimana?
Diciamo parecchi, certo, sì. L'under purtroppo c'è questo discorso dei quattro obbligatori in Serie D, poi in eccellenza. Diciamo che sono annate 97, 98, 99, poi andiamo anche a scendere appunto 2000, quindi con l'età 15, 16 anni, 2001, ne vedo parecchi, diciamo. Sì.
Ecco, chissà che magari un giorno ti arriva una telefonata dalla società che ti chiede qualche giocatore da consigliare.
Ma io sono sempre a disposizione, per carità, una mano si dà tranquillamente. Io poi sì, so col Parma, però sono Ancona, quindi per me non c'è nessunissimo problema. Diciamo che il database mio è abbastanza ricco di nominativi, all'occorrenza, poi chiaro, la prevalenza è sempre per chi è che lavoro, però normalmente una mano si dà a tutti. Poi appunto conosco anche abbastanza bene le persone che sono all'interno dell'Anconitana, diciamo, quindi una mano non c'è problema, dai.
E ieri appunto Pierluigi eri ad Ancona in qualità di tifoso, perché appunto sì. Ti sei presentato al Del Conero e fatto, come mi hai detto nel prepartita oggi, senza credito, ho fatto il biglietto,
guarda,
e vengo a vedere l'Ancona da tifoso.
Non c'è problema proprio, guarda, veramente Cristo, mi sono messo lì, guarda, non avevo neanche la distinta, cioè ecco, praticamente c'era il discorso della distinta appunto sul telefono eccetera, mi sono messo lì e sono stato a guardare la partita, anche perché poi purtroppo col fatto che l'Anconitana giocando alle 2:30 di domenica, io molte volte sono a vedere anche la Serie D, quindi posso essere a Recanatia, a Castelfidardo, Monte San Giusto, quindi diciamo che difficilmente sono riuscito a vedere più di due volte l'Anconitana, l'ho sempre seguita, anche grazie alle registrazioni, video, eccetera, poi i vostri commenti, però dal vivo diciamo sono un po' un attimo, sono dalle altre parti.
Allora, intanto ti chiedo che Ancona hai visto, che poi tu tra l'altro in due occasioni, questa era la seconda occasione che hai visto giocare l'Ancona, e che impressione ti ha fatto nella gara di ieri?
La solita Ancona, diciamo ultimamente, questo doppio volto, questi primi minuti un po' sofferti, questo gol preso su palla inattiva, diciamo un po' mi ha lasciato un po' perplesso, però chiaramente poi si è vista dopo neanche 20 minuti la qualità del singolo giocatore, perché tanto sono tutti giocatori di categoria superiore, diciamo, quindi in definitiva si è visto l'Ancona che è venuta fuori anche nelle altre partite, quindi ha messo carattere, ha messo voglia di riprenderti subito, infatti già dopo 20-25 minuti era già ribaltato il risultato, poi è stato marcato di nuovo quel bellissimo gol, quella bella azione, voglio sottolineare la bella azione del terzo gol, non so se ne avete già parlato appunto in trasmissione, però è stata una bella azione di prima, e mi è piaciuto molto.
E un Salvatore Mastronunzio che con 38 primavere, insomma, sfodera ancora prestazioni da altre categorie.
Diciamo che Salvatore Mastronunzio è stata salvezza del reparto offensivo per adesso, quindi insomma diciamo che sta puntando al suo record personale, no? 79 mi sembra arrivato.
Sì, lui allora, ieri 21esimo gol, ventunesimo gol su 18 partite, prima tripletta in carriera.
Sta viaggiando a grandi livelli.
Eh sì, qua bisogna mantenere sempre lo score aggiornato, perché effettivamente ogni domenica segna, se te ne manca uno poi all'appello rischi di fare brutte figure.
Di uno, due, tre sì, di volta sì. In volta.
Ma guarda, effettivamente Pierre ieri, così io da addetto ai lavori, pensavo tra me e me mentre guardavo la partita, dico, ma già con l'assenza di Stefano Mandorino a centrocampo, e si vede la differenza quando c'è e non c'è un altro giocatore come Storani davanti che ti salta l'uomo e appunto fa superiorità in attacco, è un altro giocatore che ieri mancava e si vedeva anche questo. E tra me pensavo, ma se a questa formazione manca Mastro Nunzio, chi ci leva le castagne dal fuoco? Perché 21 gol sono tanti, cioè ieri praticamente la partita l'ha risolta da sola.
Beh sì, hai visto benissimo, cioè il discorso anche della rapidità sul secondo gol, appunto della barriera, e quindi di posizionarsi in quel punto preciso, e cioè, diciamo che la qualità è venuta fuori.
E infatti ieri
anche altre partite.
No, certo. Ieri veniva anche spesso e volentieri a recuperare palla a centrocampo, proprio perché non arrivavano proprio grandi rifornimenti per lui.
Grandi rifornimenti no, poi appunto come dicete, mancando un play, diciamo un regista eccetera, c'era un po' di difficoltà già in fase di costruzione, però tutto sommato, nonostante questo organico che insomma siamo sempre sul chi va là, no? Manca qualcuno, può essere qualcuno squalificato eccetera, poi ho visto anche una mostra di aver tolto appunto Brasili, che era un po' nervoso, no? Mi sembra, ho visto lì in quel momento concitato, sai, qui bisogna guardare anche i cartellini, perché
certo.
A un certo punto, per carità, la differenza c'è, si vede la prima categoria, cioè Lancontana, molti si chiedono, a ben ragione, non capisco perché spari questa categoria, però purtroppo ormai ci siamo, quindi in definitiva cioè, è questo che dobbiamo fare fino alla fine del campionato: concentrazione, cercare di non nervosirsi più di tanto e mantenere appunto alto il livello di gioco, perché i ritmi sono alti, una volta che imponi dei ritmi alti di categoria superiore, le altre squadre arrancano in effetti.
Sicuramente. Allora guarda, sì. Allora ti arriva già il messaggio da parte di Dorico, che ti chiede all'Osservatore del Parma cosa ne pensa di Elias Marengo.
Ma cosa ne devo pensare? Cioè, è un buon giocatore, l'ho visto poco, sono sincero, guarda, non riesco a dare un giudizio per le poche volte che l'ho visto. Io poi sono abituato a non dare dei giudizi su giocatori che vedo video, a meno che non ho dei supporti cartacei, delle relazioni eccetera, quindi sono sincero, non riesco a dare un giudizio complessivo in tutto quanto, sia nel discorso di fase di possesso, di non possesso eccetera, quindi devo un attimo vederlo di più.
Assolutamente.
E devo anche appunto essere incaricato eccetera. Per adesso io ho visto una squadra in generale, ho visto appunto altri giocatori che già conoscevo, come appunto Lori, che già lo vedevo già al De Conero diversi anni fa eccetera, quindi diciamo, però nel complesso ieri mi è piaciuta proprio l'Anconitana come squadra, come collettivo,
a questa
come capacità di reazione, tutto.
A questa squadra a tuo avviso per un eventuale categoria non promozione ma eccellenza,
sì,
può andare bene, diciamo, come base di squadra, con i giusti correttivi, con giocatori di categoria, se non addirittura categoria superiore, può essere da primissimi posti, oppure c'è da andare un po' più a fondo?
In ogni reparto c'è bisogno un attimo di qualcuno di categoria, perché poi diciamola chiaramente, un conto è fare un'eccellenza, che non dovrebbe essere la priorità dell'Ancona, cioè fare un'eccellenza da metà classifica giusto per farla, un conto invece come dovrebbe fare l'Anconitana in ogni campionato, quindi che sia promozione, che sia eccellenza, che sia Serie D, farla da protagonista. Quindi è chiaro che tanto il portiere, che in definitiva Gian Claudio è un buon portiere, quindi va benissimo così com'è per le categorie che appunto l'Ancona intende andare, però sicuramente in ogni reparto c'è sempre bisogno di qualcosa, quindi ci vuole un bel centrale difensivo, centrocampista, un buon play, ma anche e soprattutto per un certo discorso di ricambio, perché
certo,
non è che in tutto il campionato puoi fare affidamento su quei 14-15 giocatori, qualcuno ci fa anche in Serie A, adesso andando un attimo a vedere un discorso un po' più ampio, però diciamo che eccellenza, Serie D, eccellenza, promozione sono categorie che bisogna averci un bel organico, affiatato, quindi fare allenamento mirato, tutti insieme, quindi costituire tutti i reparti, ecco, quindi anche il centrale, quindi anche una buona punta, gli esterni, poi bisogna vedere anche con che sistema di gioco intende giocare appunto l'allenatore, cioè bisogna perlomeno 4-5 buoni elementi di categoria, bisogna sempre puntarci.
Assolutamente.
Assolutamente.
E, tu segui in giro giovani, hai detto segui molto la Serie D, c'è un giocatore ex settore giovanile Ancona che sta facendo molto bene, che è Montagnoli a Castelfidardo, che anche ieri è stato decisivo.
Perché era ancora del Conno, due domeniche fa, Castelfidardo San Giustese, esatto, è stata anche una bella partita. E lì Montagnoli appunto ha fatto la differenza. Poi adesso diciamo che non essendoci Minella praticamente, che era appunto l'altro attaccante, però è arrivato Pedalino, quindi diciamo che è riuscito a trovare anche qui un compagno abbastanza valido. Però Montagnoli fa la differenza perché salta l'uomo, cioè il giocatore è cresciuto parecchio rispetto a quando l'ho visto nel settore giovanile dell'Ancona, nel settore giovanile, e poi appunto in quelle partite che era stato convocato insieme a Salciccia, l'altro giocatore sempre esatto nostro, diciamo. No, ho visto un buon Montagnoli, deciso, anche cresciuto mentalmente, solido. Ha trovato un bell'ambiente dove può crescere, dove non è detto che appunto tenendolo d'occhio si vedrà più avanti, no? Tanto è abbastanza giovane.
Certo. Quindi sono quei profili che interessano molto alla società.
Beh, sì, diciamo alla società. Eh sì, perché poi tanto il settore giovanile dopo diventa obbligatorio. Certo. Quindi, insomma, cioè, è tutto quanto da vedere. Io penso che sicuramente già in società stanno già pensando a un futuro neanche tanto, tanto distante, cioè subito di cominciare a vedere questo settore giovanile che ha ragione, bisogna assolutamente costituirlo.
Dall'Ancona con te possiamo parlare anche d'altro, perché in fondo segui, abbiamo parlato di settore giovanile, quindi tu i giovani li segui, ma naturalmente con te si può parlare anche di Parma e di un ex biancorosso che purtroppo non sta trovando molta fortuna, ovvero Marco Frediani.
Purtroppo sì, guarda, ci sono rimasto un po' male, perché quando ho visto appunto il discorso del tesseramento al Parma ho detto vabbè dai, in Serie B, però purtroppo è bloccato da Insigne, fratello, chiaramente stiamo parlando di Roberto, è bloccato da adesso eventualmente anche da Ciciretti, anche da Cruz che ha preso adesso dal Novara, quindi diciamo che a livello di esterni il Parma purtroppo ha 4-5 elementi che attualmente danno un po' più di sicurezza di Marco. Però guarda, io ti dico, ha fatto molta panchina, si è sempre allenato, io anche quando sono stato su a Parma, a Collecchio, eccetera, cioè l'ho visto, purtroppo non riesce, ha fatto solamente una presenza, guarda, non so se uno può bastare un discorso di uno è subentrato a dicembre con la Provercelli, mi sembra, cioè diciamo ha giocato poco. È un peccato, però è un peccato, un 94 e ha delle buone caratteristiche appunto dell'uno contro uno, può giocare sia a destra che a sinistra. Purtroppo ci sono altri elementi e per adesso nel 4-3-3 di D'Aversa fa molta panchina. Ce ne sono altri che fanno panchina nel Parma, però purtroppo è toccato anche a Marco. L'importante è che continua a allenarsi e poi magari un'occasione ce l'avrà.
Anche se appunto non è facile, perché questo Parma sta investendo tantissimo. Sì. Parma, ricordiamo, Parma cinese. Insomma, ormai i cinesi in Italia vengono a investire. Parliamo di Inter, parliamo di Milan, parliamo di Parma, con la differenza che all'Inter dicono che non possono investire causa fair play finanziario, ma anche limitazioni del governo cinese. Il Milan ha altri problemi, probabilmente molto più grossi a livello societario, con i cinesi che si ritrova. Sì. E a Parma invece si investe. I cinesi investono senza problemi.
No, quello sì, ti do ragione, perché diciamo le cifre sono un po' più basse. Certo. Questo sì, non andiamo a livelli altisonanti come appunto Milan ed Inter, nonostante poi i cinesi hanno avuto anche un primo approccio, penso anche prima del Milan e Inter, con il Pavia, no? Vi ricordate un po' di anni fa?
Quelli non so se erano cinesi o erano imitazioni, però.
Tanto, parlando di questo mercato, poi è facile, no? Un attimo pensarlo, però voglio dire, lì diciamo il primo anno era andato benino, poi il secondo anno un po' hanno mollato. E diciamo dopo il Pavia sappiamo tutti che appunto che fine ha fatto, quindi ti posso dire che sì, gli investimenti ci sono, nonostante sono partiti tardi, perché sappiamo che il 60% della, diciamo, delle azioni, così vogliamo chiamarle, di quote, è avvenuto solamente il passaggio a metà novembre, quindi neanche circa due mesi fa, sì. Più o meno era a metà novembre, e da lì poi è nato questo 60% di proprietà cinese, mantenendo però attenzione un amministratore delegato, il vicepresidente, che è Herman Crespo, quindi diciamo un conoscitore sia dell'ambiente di Parma ma anche proprio del calcio in Italia, perché tanto Crespo anche qua in Italia ha fatto la differenza. Quindi hanno mantenuto più che altro un discorso italiano, ecco, hanno voluto mantenere degli uomini al comando, anche lo stesso responsabile del settore giovanile, oltre al direttore sportivo Fagiano c'è appunto il responsabile del settore giovanile che appunto è italiano, quindi in definitiva l'italianità c'è a Parma,
che è importante.
Staremo a vedere quello che viene fuori, sai, su quest'anno con questo calciomercato ti dicono il Parma qua là su giù, però visto sabato a Cremona, a parte che non è entrato nessuno dei nuovi acquisti, diciamo, e poi appunto ha perso 1-0, adesso non fa testo perché una partita è quello che è, però diciamo che ci vuole dopo a innescare un po' tutto quanto, non è così semplice.
Allora ti faccio due domande in chiusura, sì. Poi ti saluto. Allora, intanto, perché in Italia vengono a investire i cinesi e non magari gli arabi, come succede al Paris Saint-Germain, come succede in Premier League, insomma, c'è, cioè, da noi, a parte gli americani di Roma, qua c'è sempre i cinesi la fanno più da padrone.
Ma francamente non ne ho proprio una collocazione, non so, forse trovano un terreno più fertile, magari, che ti devo dire, a livello proprio societario, magari poco, è un po' più semplice investire qua nel mercato italiano rispetto, nonostante tutto poi sappiamo che c'è il blocco, diciamo, dei contratti in Cina, quindi di queste cifre stratosferiche che venivano spese fino a diversi anni fa, no, per i giocatori, sì. Poi hanno messo la tassa luxury di tasse, eccetera, eccetera. Diciamo che forse trovano qualcosa un po' più abbordabile rispetto invece a un mercato più interessante come può essere la Premier League, non tanto la Ligue 1, più che altro la Premier League, perché tanto a livello di diritti televisivi è più la Premier quella che porta incassi, quella che porta visibilità, eccetera. Il Paris Saint-Germain, diciamo, la Ligue 1 è quella che, facendo capo agli arabi, ai catarioti, eccetera, è un po' più sottotono però rispetto alla Premier League.
Assolutamente.
Quindi, però diciamo anche una cosa, voglio spezzare una lancia anche a favore delle squadre italiane, cioè noi guardiamo la classifica adesso della Serie A, no? Visto che siamo andati appunto su un discorso più ampio di Serie A, eccetera. Le prime tre squadre, adesso a parte il pari merito tra Lazio ed Inter, le prime tre squadre, Napoli, Juventus e Lazio, hanno proprietà italiane, se andiamo a vedere.
Sì.
Quindi insomma diciamo che anche questo vuol dire parecchio. Poi viene appunto la Roma con quegli americani, eccetera, eccetera. Poi abbiamo anche l'Atalanta, un'altra bella realtà che occupa i primi posti della classifica. Insomma, diciamo che qui ci stiamo difendendo bene, nonostante ci possano essere appunto attacchi come abbiamo sottolineato da cinesi, eccetera, col Milan e l'Inter, che hanno avuto queste vicissitudini e quindi c'è stato questo bisogno di capitale estero, straniero. Però diciamo che le prime posizioni abbiamo ancora squadre italiane. Dai.
Il Made in Italy, insomma, ancora va sempre
ancora,
bene qua.
Ancora va, dai, ancora ce l'abbiamo.
E l'ultima, poi ti saluto, un giovane che potresti consigliare all'Ancona da prendere la prossima stagione?
Un giovane, però aspetta, diciamo...
Un under, magari, sai, che visto che parliamo di under, non è mai facile andare a pescare under in giro, certo, se ce n'hai uno che magari... E in questo momento guarda, potrebbe essere buono per la piazza, certo, di Ancona. Guarda, ti dico che dalla proprietà ci ascoltano, il presidente so che è all'ascolto, quindi potrà prendere appunti, anzi lo dico, presidente, guarda, prenda carta e penna e si segni questo nome che adesso Pierluigi Carriero le dà.
Mi è piaciuto moltissimo, l'ho visto anche 2 o 3 volte, Monachesi, dell'area canatese, poi magari dico anche dei nomi che sono già super... supervisionati, ecco, ma non scopro come si dice l'acqua calda, sicuramente Monachesi è un 2001, interessante.
Parliamo di
2001.
Sì,
2001.
Ruolo?
Centrocampista, anche offensivo, diciamo, sì. Potrebbe servire in diverse situazioni, ecco, questo discorso qua, come Monachesi. E poi ci abbiamo anche un altro, potrebbe essere anche della San Giustese e Sant'Agata, sempre un 2001. È sempre un 2001, lui può ricoprire tutta la fascia a sinistra, può giocare sia esterno basso che esterno alto. Ultimamente l'ho visto più come esterno alto, però ho avuto modo di vederlo anche come esterno basso, quindi diciamo che come fascia sinistra la copre abbastanza bene. Stiamo parlando comunque, attenzione, di ragazzi di 16-17 anni, quindi insomma ancora un attimo da vedere un po' tutto quanto, certo. Vedere come vengono inseriti nell'organico, però stanno venendo... Diciamo c'è nelle Marche c'è qualcosina da vedere.
Ci sono buoni giovani che stanno crescendo bene.
Ci sono buoni giovani a tenere in considerazione, quindi da andarli a vedere nelle categorie appunto in Serie D, ma anche qualcosa di Lega Pro settore giovanile, quindi sto parlando degli under 17 nazionali, quindi insomma quelle squadre che hanno appunto la fortuna di avere la squadra in Lega Pro, quindi può essere il Fano, la San Benedettese, la Fermana, quindi c'è questo discorso di under 17, under 19, eccetera.
Bene, Pierluigi, grazie, con te abbiamo affrontato un po' tutto, oltre che al discorso Ancona, anche appunto quello che sono i capitali stranieri che entrano in Italia.
Sì, è vero.
Grazie Pierluigi, al piacere di riaverti.
Grazie a voi, buona serata. Grazie.
Ciao Pierluigi, grazie, ciao.
Ciao, buona serata, ciao.
Avevo pensato che volevi proporre tu un giocatore Pierluigi, già l'avevo capita che andava a finire così, cioè visto che ce l'avevamo al telefono, ma ci sarebbe questo giocatore. Comunque passiamo dai vestiti cinesi agli investitori cinesi e quindi chiudiamo la cerchia. Una domanda stupida che ti faccio, ma tanto siamo ormai in conclusione. A proposito della distinta di ieri, era un discorso scaramantico che era sparito il giocatore numero 13 per quello che riguarda la distinta del Falconara, ma poi dopo c'era il 17, insomma, perché era sparito il 13? Si è saputo, insomma, che fine ha fatto questo giocatore numero 13 del Falconara.
Daniele Tittarelli sul gruppo ha dichiarato è ritardo,
ma arriva dopo.
Arriverà.
No, vabbè, queste le curiosità che accadono dietro le quinte. Ieri ve l'avevamo fatto vedere per chi controllava la nostra pagina Facebook, insomma, c'erano anche queste curiosità tra domande degli addetti ai lavori che si ponevano. Dice, ma che fine ha fatto il giocatore numero 13? Chi è? Chi sarà mai questo mistero? Non si sa.
Daniele, l'uomo invisibile.
L'uomo invisibile. Daniele invece ci scrive, poi ci salutiamo. Sapete qualcosa sul Dorico? Secondo me è indispensabile portare gente allo stadio, il del Conero è troppo grande. A parte che le due cose non vanno molto d'accordo, Daniele, perché sapete qualcosa a proposito del Dorico? Ci sarà un incontro il prossimo 7 febbraio, mi pare, se non vado errato, sì, proprio per andare avanti su quella linea, ma i tempi non consentirebbero in ogni caso l'utilizzo del Dorico per portare gente allo stadio. Cioè un conto è quello che può essere il futuro al Dorico e l'altro quello che riguarda invece giocare per portare gente allo stadio non è in simbiosi, non sono due cose che possono andare in questo momento assieme. Per adesso c'è il Del Conero e sicuramente le partite ce le giochiamo al Del Conero. E poi per quello che riguarda il futuro, la casa dell'Ancona, sicuramente il Dorico è lo stadio fulcro per tutto. Avete sentito però anche nei giorni scorsi come ci si sta muovendo per quello che riguarda le altre società sportive, quindi con il Sorrentino che è stato preso dalla Nuova Folgore, da Sole in questo caso, a dimostrazione che volere è potere. Tornando indietro un po' di qualche mese, quando si diceva che non si poteva prendere un altro stadio, ci siamo fatti sfumare per quello che poteva essere un discorso al 100% stupendo, perfetto, che era un campo che offriva un campo in sintetico, sempre da rifare, però un pallone geodetico a disposizione per fare altri tipi di allenamenti, la possibilità di realizzare altro, ce lo siamo fatti sfuggire, io dico qualche mese per non dire un po' più lungo, giusto per non andare dopo a dire a dare le bacchettate sempre ai soliti nomi, però ce lo siamo fatti sfuggire perché non si poteva pagare quell'importo che era al di sotto dei 400.000 euro, molto al di sotto dei 400.000 euro, per prendere una struttura che sarebbe stata la casa ottimale per tutto il settore giovanile e non solo.
Per caso parli del campo della FIGC?
Per caso. Quindi, e quello è stato assegnato a una società che ha, tra altre cose, ha dovuto chiedere aiuto perché da solo non ce l'avrebbe fatto, però in ogni caso ce l'ha, una società che non ha neanche giocatori del settore giovanile avanzato, insomma non si occupa di ragazzini e così via. Fuggito quello, c'era la possibilità di Colle Marino. Anche su Colle Marino si era stato espressi che non era possibile, le cifre erano alte, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco,
c'è stato un cambio di direzione. All'inizio
polvere.
Sembrava, poi c'è stato proprio un cambio di idee.
È un altro, adesso tu parli di questa società, io sto parlando un po' indietro del tempo, per dire, perché c'è stato un periodo in cui si diceva non era possibile prendere in gestione i campi con questa ottica, quello dell'investimento per il rifacimento.
Invece si può.
Si è dimostrato che si può fare, cioè volendolo si poteva fare, e ci siamo persi tutte le occasioni possibili e immaginabili ad Ancona per quello che riguarda questa possibilità. La chance invece di questa proprietà è l'aveva messa al primo posto il discorso del Dorico, quindi stiamo parlando di tutto un altro cosa, per cui vogliamo colpire proprio il cuore dei tifosi, eccetera, quindi è un altro tipo di approccio. Era per dire, insomma, che mentre per quelli che hanno gestito l'Ancona a suo tempo tutto era impossibile, quelli che invece fanno il settore giovanile, prettamente il settore giovanile, stanno sgomitando per prendersi i campi a disposizione e quindi dimostrare che si può fare, e se lo possono fare le società dilettantistiche, ma a questo livello, cioè quello solo con il settore giovanile, figurarsi una squadra che invece poteva e aveva nel suo DNA la prima squadra, cioè prima squadra e settori giovanili. Però probabilmente le idee erano altre in quel momento, quindi faceva comodo dire che non si poteva toccare quel tasto. Vabbè, questa farà parte della storia e ci ritorneremo, penso, a bomba, spesso e volentieri, andando avanti nel futuro, quando appunto i panni si stringeranno, perché non ci sarà spazio per poter utilizzare queste strutture. E allora aspettiamo il 7 febbraio tranquilli, però non tiriamo fuori le bandiere e gridiamo con il megafono, perché quello, se si farà quella cosa, e mi pare che l'idea ci sia a tutto tondo di farla, i tempi non saranno così brevi per permettere in ogni caso la possibilità di disputarci partite. Non andiamo a fossilizzarsi lì. Poi adesso che arriverà la campagna elettorale, quindi siamo fregati perché non potremo più neanche tanto esprimerci in un certo punto, perché potremmo incorrere nelle ire della par condicio, però vabbè, adesso ancora lo possiamo un po' fare e lo facciamo.
Bene, abbiamo detto tutto.
Sì, abbiamo
Stefano.
Detto tutto. Domani torna con noi Daniele Tintarelli. Non abbiamo visto Silvia Trillini, che era impegnata in altre situazioni. Eravamo rimasti che se riusciva a fare un salto l'avremmo attesa, ma ormai penso che non l'aspettiamo più. Daniele torna domani, visto che non è stato convocato in campo, e quindi lo avremo noi invece qui in postazione, e lo avrà Guido Montanari al Corriere Adriatico.
Va bene, allora ricordiamo, domani appuntamento con la replica ore 13:10, Punto Biancorosso invece ritorna nella versione live alle ore 18:30, come detto, con Daniele Tintarelli, e se mi volete vengo anch'io.
Ma certo che allora, viene.
Pensavo
anche
che
lei.
Mi rispondevi no tu no.
No, per carità, questa è la sua settimana, se la fa tutta, probabilmente anche quando non vorrebbe se la fa, penso che sarà così che funzionerà. Avete avuto le voci oggi di Andrea Brasili in apertura, poi abbiamo avuto il ritorno di Luca Arcolai, e in chiusura abbiamo sentito Pierluigi Carriera. Insomma, questi gli ospiti di Cristian Camilletti in questa puntata, e come detto da Cri, l'appuntamento è rinnovato domani 18:30, questa volta anche con Daniele Tintarelli a tenervi compagnia.
Un saluto a tutti, buona serata.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.